Capitolo 29. La realizzazione del piano di Lievin presentava molte difficoltà, ma egli si batté con quanta forza aveva e ne ottenne, sia pure non proprio quello che voleva, ma la convinzione almeno di poter credere, senza ingannarsi, che l'impresa valesse il lavoro. Una delle difficoltà principali consisteva nella circostanza che l'azienda era già avviata, che non si poteva fermare e riordinare da capo e che bisognava rinnovare la macchina mentre era in moto. Quando la sera stessa in cui arrivò a casa comunicò all'amministratore i suoi piani, l'amministratore con evidente soddisfazione concordò con lui in quella parte del discorso in cui si dimostrava che quanto si era fatto finora era stato assurdo e poco conveniente. L'amministratore disse che egli l'aveva detto da tempo e che non si era voluto ascoltarlo. Per quello poi che si riferiva alla proposta fattagli da Lievin, prender parte come consocio insieme ai lavoratori in tutta l'azienda agricola, l'amministratore dette a vedere solo un grande scoraggiamento e nessuna opinione definita, e subito portò il discorso sulla necessità di trasportare l'indomani gli ultimi covoni di segala e di mandare a fare la seconda aratura, di modo che Lievin capì che si era ancora lontani dal suo programma. Quando infatti lo prospettava ai contadini e faceva ad essi la proposta dell'affitto di terre a nuove condizioni, si imbatteva pure nella difficoltà principale che essi, cioè, erano così occupati dalla fatica giornaliera da non avere il tempo di riflettere ai vantaggi e agli svantaggi dell'impresa. Un contadino semplicione, Ivan il pecoraio, parve capire in pieno la proposta di Lievin, di prendere parte cioè con la sua famiglia agli utili della stalla, e aderì in pieno a questa impresa. Ma appena Lievin gli prospettava i vantaggi futuri, sulla faccia di Ivan si esprimevano agitazione e rammarico per non poter rimanere ad ascoltare tutto fino all'ultimo, ed egli si dava in fretta a una qualche faccenda che non ammetteva dilazione, o afferrava la forca per finir di cacciare il fieno dal recinto, o cominciava a versare l'acqua, o a riassestare il letame. Un'altra difficoltà consisteva nell'invincibile sospetto dei contadini che lo scopo del proprietario non potesse consistere in altro che non fosse il desiderio di spogliarli il più possibile. Essi erano fermamente convinti che qualunque cosa avesse detto loro, il vero scopo sarebbe stato quello che egli non avrebbe detto. Ed essi stessi, nell'esporre il proprio modo di vedere, parlavano molto, ma non dicevano mai in che cosa consistesse il loro vero scopo. Inoltre, Lievin sentiva che il proprietario bilioso aveva ragione, i contadini, come prima ed immutabile condizione per un qualsiasi accordo, ponevano quella di non essere costretti a introdurre un qualsiasi nuovo procedimento nell'azienda e l'uso di attrezzi nuovi. Essi convenivano che l'aratro arava meglio, che l'estirpatrice lavorava con maggiore rendimento, ma trovavano mille ragioni per non dover usare né l'uno né l'altra. E sebbene egli fosse convinto che occorresse abbassare il livello dell'azienda, gli spiaceva rinunziare a perfezionamenti il cui vantaggio era tanto evidente. Malgrado tutte queste difficoltà, egli raggiunse il suo scopo e verso l'autunno la cosa cominciò ad andare, così almeno gli pareva. Dapprima Lievin pensò di dare tutta l'azienda, nello stato in cui era, in affitto ai contadini, ai lavoratori e all'amministratore, a nuove condizioni di compartecipazione. Ma ben presto si convinse che ciò non era possibile e si decise a suddividere l'azienda. La stalla, il giardino, l'orto, i prati, i campi, tutti divisi in settori, dovevano costituire parti separate. Quel semplicione di Ivan il pecoraio, che pareva a Lievin avesse capito la cosa meglio di tutti quanti, messa insieme un artel nella sua massima parte formata da persone di famiglia, diventò consocio della stalla. I campi lontani, che erano rimasti 8 anni incolti sotto gli sterpi, furono assunti con l'aiuto di un legnaiolo intelligente, Fyodor Riezunov, da 6 famiglie di contadini alle nuove condizioni di compartecipazione, e il contadino Shurayev prese in affitto, alle stesse condizioni, tutti gli orti. Il resto rimase ancora come prima, ma queste 3 parti erano già il principio della nuova sistemazione e tenevano occupato completamente Lievin. Era vero che nella stalla le cose finora non andavano meglio di prima e Ivan si era vivamente opposto al locale caldo per le mucche e alla produzione del burro, asserendo che se si tenevano le mucche in ambiente freddo ci sarebbe voluta minor quantità di foraggio e che il burro di crema acida era più redditizio. Ed era vero che pretendeva una paga come per l'innanzi, e non si dava per inteso che il denaro così pagatogli non era una paga, ma un'anticipazione sulla sua quota di partecipazione al guadagno. Era vero che i contadini dell'artel di Fyodor Riezunov non avevano arato per la seconda volta con gli aratri prima della semina, così come era stato convenuto, giustificandosi che il tempo era stato breve. Era vero che i contadini di quest'artel, pur avendo pattuito di condurre la cosa su nuove basi, non dicevano che quella terra era condotta in comune ma a mezzadria, e più di una volta i contadini di quell'Artel e lo stesso Riezunov avevano detto a Lievin: «Se prendeste l'affitto per la terra sareste più tranquillo voi e per noi sarebbe una liberazione». Inoltre questi contadini rimandavano sempre, con vari pretesti, la convenuta costruzione di una stalla e di un granaio e avevano tirato in lungo fino all'inverno. Era vero che Shurayev avrebbe voluto distribuire gli orti da lui assunti in compartecipazione in piccoli lotti ai contadini. Evidentemente aveva capito tutto al rovescio e pareva che coscientemente avesse capito al rovescio le condizioni alle quali era stata data la terra. Era vero che spesso, parlando con i contadini e spiegando loro tutti i vantaggi dell'impresa, Lievin sentiva ad ogni momento che i contadini udivano solo il suono della sua voce e sapevano fermamente che qualunque cosa dicesse, essi non si sarebbero fatti ingannare da lui. In particolare egli sentiva questo quando parlava con il più intelligente dei contadini, con Riezunov, e notava una certa scintilla negli occhi di lui che, mentre era irrisoria verso Lievin, esprimeva anche la ferma convinzione che se qualcuno dovesse essere ingannato, questo qualcuno non sarebbe certamente stato lui, Riezunov. Malgrado tutto questo, Lievin pensava che la faccenda andava e che, tenendo strettamente i conti e insistendo nelle sue idee, egli avrebbe mostrato loro nel futuro i vantaggi di una simile sistemazione e la cosa allora sarebbe andata da sé. Tutte queste faccende, insieme al resto dell'azienda che era rimasta nelle sue mani, insieme allo studio per il suo libro, occuparono tanto Lievin per tutta l'estate che egli non andò quasi mai a caccia. Alla fine di agosto seppe, dalla persona venuta a riportare la sella, che gli Ablonsky erano andati a Mosca. Sentiva che, non avendo risposto alla lettera di Daria Alexandrovna, aveva bruciato le sue navi con questa scortesia che non poteva ricordare senza arrossire, e ormai non sarebbe più andato da loro. Proprio allo stesso modo aveva agito con Sviazhsky, essendo partito senza salutare, ma neanche da loro sarebbe più andato. Tutto questo gli era però indifferente. L'affare della nuova sistemazione dell'azienda lo occupava come mai finora nessun'altra cosa in vita sua. Lesse i libri datigli da Sviazhsky e, ordinati quelli che non aveva, lesse anche i libri di economia politica e di socialismo che riguardavano questo argomento e, come si aspettava, non trovò nulla che si riferisse all'opera da lui intrapresa. Nei libri di economia politica, nello Stuart Mill, per esempio, che studiò per primo con grande entusiasmo, sperando di trovare ad ogni passo la soluzione delle questioni che lo interessavano, trovò delle leggi tratte dalla situazione dell'economia europea, ma non poté in nessun modo rendersi conto perché queste leggi, inapplicabili in Russia, dovessero essere dichiarate generali. Lo stesso vide anche nei libri sul socialismo. O erano bellissime fantasie, ma inattuabili, alle quali si era appassionato quando era ancora studente, o erano correzioni, revisioni di uno stato di cose in cui si era venuta a trovare l'Europa e con il quale l'agricoltura non aveva nulla in comune. L'economia politica diceva che le leggi secondo le quali si era sviluppata e si sviluppava la ricchezza dell'Europa erano leggi universali e indubitabili, e la dottrina socialista diceva invece che andare innanzi secondo queste leggi portava alla rovina. Né l'una né l'altra davano non già una soluzione, ma neppure il più piccolo accenno a quello che lui, Lievin e tutti i contadini e i proprietari terrieri russi dovessero fare con i loro milioni di braccia e di desiatini di terra, perché fossero le une e le altre il più possibile produttive per il benessere generale. Datosi a questi studi, leggeva coscienziosamente tutto quello che riguardava la materia e aveva intenzione di andare in ottobre all'estero per studiare la questione sul posto, affinché non gli capitasse più, in questa faccenda, quello che spesso gli era capitato in varie altre. Gli era accaduto che, appena aveva cominciato a capire il pensiero dell'interlocutore e a esprimere il suo, gli era stato detto a un tratto: «E Kaufmann, e Jones, e Dubois, e Micheli, non li avete letti? Leggeteli, hanno sviscerato tutta la questione». Egli vedeva ora chiaramente che Kaufmann e Micheli non avevano nulla da dirgli. Sapeva lui quello che ci voleva. Vedeva che la Russia aveva terre bellissime, ottimi lavoratori e che in alcuni casi, come dal contadino a mezza strada, i lavoratori e le terre rendevano molto. Nella maggioranza dei casi, invece, quando i capitali venivano impiegati all'europea, producevano poco. E ciò dipendeva unicamente dal fatto che i lavoratori volevano lavorare e lavoravano bene solo a quel modo che era loro proprio, e che la loro opposizione alle novità non era casuale, ma costante, avendo radici nello spirito stesso del popolo. Pensava che il popolo russo, che aveva la vocazione di dissodare con alacrità e di popolare enormi estensioni disabitate, finché le terre non fossero tutte occupate, si atteneva ai metodi necessari per questo lavoro e che questi metodi non erano poi così cattivi come di solito si pensava. E voleva dimostrare ciò in teoria, nel libro, e nella pratica con la sua azienda agraria.